طردوا الأجداد.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
قالوا ما قانون دولي قانون، العدل شفنا ولا.
بونجورنو فلسطين، 95esima trasmissione su Radio Wombat. Palestina uguale Ucraina? È questo il titolo della trasmissione di oggi, perché tra quanto accade in Ucraina e quanto è avvenuto e avviene in Palestina ci sembra vi siano molteplici aspetti che conviene mettere a confronto. Ne faremo quindi oggetto della nostra rassegna stampa e ne parleremo poi in questa trasmissione con Vera Pegna, di cui segnaliamo una bella intervista su Presenza nell'agosto del 2021. Vera Pegna è nata e vissuta per 20 anni in Egitto, da famiglia di ascendenza ebraica spagnola, sefardita, ha studiato in Europa e si è laureata in lingue, lavorando poi a lungo come traduttrice simultanea. Si è trasferita poi in zone ad alto rischio mafioso della Sicilia, dove fece parte del Partito Comunista e conobbe anche Danilo Dolci. Un libro importante di Vera Pegna è sicuramente Autobiografia del Novecento, storia di una donna che ha attraversato la storia, in cui una parte è dedicata al tema Un popolo senza terra, palestinesi, edito dal Saggiatore nel 2018. Ma ricordiamo anche l'introduzione al volume Le vittime ebree del sionismo del 2015 per l'edizione Q, contenente ampi riferimenti documentali sulla condizione degli ebrei nordafricani, delle violenze, costrizioni e menzogne di cui essi furono vittime da parte dei sionisti europei. Nella seconda parte della trasmissione, la rubrica Unadicum ospita l'Associazione Amicizia Italo-Palestinese. La sua presidente, Barbara Gagliardi, ci parlerà della diaspora, dei profughi, del diritto al ritorno, anche attraverso un'opera letteraria, la recensione del libro di Abu Sitta, La mappa del mio ritorno. Tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. La rassegna stampa di oggi sarà incentrata sull'aspetto politico-mediatico che l'intervento militare russo in Ucraina ha messo in risalto in relazione alla questione palestinese. È interessante e allo stesso tempo deprimente vedere come il conflitto in atto abbia messo a nudo l'ipocrisia e il razzismo dell'Occidente e di Israele. Nell'articolo La crisi in Ucraina svela l'ipocrisia di Israele e dei suoi alleati sionisti, pubblicato da Invicta Palestina, si sottolinea la spudoratezza di Israele, che ha annunciato di sostenere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, dimenticandosi che anche i palestinesi avrebbero diritto a vedersi riconosciuta la sovranità territoriale nel loro paese. Nell'articolo si sottolinea anche una contraddizione non da poco. Infatti, Israele ha armato fino ai denti il battaglione Azov, di chiara matrice neonazista, che da 8 anni massacra i civili nel Donbass, ma evidentemente ben tollera il loro antisemitismo e negazionismo dell'Olocausto quando si tratta di vendergli le armi. Molto interessante è l'articolo di Ilan Pappé, dal titolo Le quattro lezioni dell'Ucraina, i doppi standard occidentali, pubblicato dal Manifesto. L'autore evidenzia come il conflitto in Ucraina faccia emergere il doppio standard usato dall'Occidente nell'analizzare la situazione. Ilan Pappé individua 4 punti, 4 lezioni che sono alla base del coinvolgimento dell'establishment occidentale nella crisi in Ucraina. La prima lezione riguarda la selezione dei profughi su base razziale. La seconda è che l'occupazione di un paese è condannabile quando è messa in atto dalla Russia, ma non lo è quando a farlo è una coalizione di paesi occidentali, come nel caso dell'invasione dell'Afghanistan e dell'Iraq. La terza è che in alcuni casi, come in Ucraina, si possono anche tollerare i neonazisti. La quarta evidenzia, tra l'altro, le contraddizioni del governo ucraino che appoggia queste formazioni neonaziste e allo stesso tempo è filo-israeliano. Infatti, appena insediatosi, il presidente ucraino Zelensky ha ritirato l'Ucraina dal Comitato sull'esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese delle Nazioni Unite. In occasione dei bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza nel maggio 2021, ha affermato che l'unica tragedia a Gaza era quella vissuta dagli israeliani. Sarebbe come dire che i russi sono gli unici a soffrire in Ucraina. Non è solo Zelensky, però, ma tutto l'Occidente a svelare la sua ipocrisia in riferimento alla Palestina, verso la quale non c'è stata alcuna solidarietà quando Israele ha raso al suolo Jenin nel 2000, quando ha distrutto il quartiere al-Dahaya a Beirut nel 2006 e tutte le volte che ha bombardato Gaza. Ipocrisia che invoca adesso le sanzioni contro la Russia, ma che non sono mai state invocate nei confronti di Israele. In un altro articolo pubblicato da Invicta Palestina, dal titolo "Molti fanno notare l'ipocrisia dei media sulla nobiltà della resistenza ucraina e l'illegittimità della resistenza palestinese", si evidenzia la condanna dell'Occidente nei confronti della resistenza palestinese all'occupazione e della campagna BDS, mentre si esalta quella ucraina. Nello stesso articolo viene altresì sottolineata la manipolazione mediatica che è stata fatta delle immagini dei bombardamenti israeliani su Gaza, spacciati invece per russi sulla Ucraina, e del video di Ahed Tamimi che affronta un soldato israeliano spacciato per quello di una ragazzina ucraina che affronta il soldato russo invasore. Sempre a proposito di manipolazione dell'informazione, nell'articolo "Bombe russe contro il memoriale della Shoah, l'ennesima fake news resa virale dai fact-checkers", pubblicato da Marx 21, si smaschera la falsa informazione su un evento che ha suscitato scalpore, rilanciato da tutte le agenzie di stampa, e cioè l'attacco al memoriale della Shoah di Babin Yar, vicino a Kiev. In realtà il complesso monumentale è rimasto intatto, poiché è l'edificio accanto ad essere stato colpito. Ma i titoli ad effetto, si sa, colpiscono meglio i lettori che si limitano, nella maggior parte dei casi, a leggere solo il titolo. Nell'articolo "Dopo che Gerusalemme ha appoggiato l'Ucraina, la Russia condanna l'occupazione israeliana delle alture del Golan", pubblicato da Bocche Scucite, viene riportata la notizia della condanna russa all'ONU dell'occupazione israeliana del Golan, pochi giorni prima dell'intervento militare russo in Ucraina. Una dichiarazione che mette in risalto la contraddizione di Israele, che nell'appoggiare l'Ucraina ne afferma il sostegno all'integrità territoriale. È in queste evidenti contraddizioni che caratterizzano Israele sul conflitto in Ucraina, certamente il tema dei profughi gioca un ruolo non indifferente. Nell'articolo "Israele si prepara ad accogliere 10.000 immigrati dall'Ucraina nelle prossime settimane", pubblicato da Bocche Scucite, viene riportata la dichiarazione del ministro Tamano Shata sulla stima degli ucraini ebrei che emigreranno in Israele, e che Israele è pronto ad accogliere, tanto che, al termine della dichiarazione, il ministro ha concluso dicendo: "Chiediamo agli ebrei dell'Ucraina di immigrare in Israele, la loro casa". È chiaro che il diritto al ritorno che Israele riconosce agli ebrei di tutto il mondo vale esclusivamente per loro e viene negato totalmente ai palestinesi. Tuttavia, in merito all'accoglienza degli ebrei ucraini, emerge ancora una volta il carattere razzista dello Stato di Israele, come riportato nell'articolo Israele faciliterà Aliyah dall'Ucraina nel mezzo dell'invasione russa, ma solo per gli ebrei halachici, pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese. Ciò significa che mentre per la legge del ritorno qualsiasi individuo con almeno un nonno ebreo può immigrare in Israele e ottenere immediatamente la cittadinanza, così come i suoi familiari, nel caso della prevista ondata di immigrati dall'Ucraina, solo i familiari degli ebrei halachici, cioè nati da madre ebrea, possono ricevere la cittadinanza. Concludiamo questa rassegna stampa con l'appello lanciato dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, Pace e Giustizia in Ucraina come in Palestina. Nel condannare il ricorso alla guerra in Ucraina come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, l'associazione denuncia altresì il doppio standard usato dal governo italiano e dai partners europei nella risposta ai conflitti internazionali, chiedendo che le sanzioni e il boicottaggio nei confronti della Russia vengano usati anche contro Israele, che cessi la vendita di armi nei confronti di Israele e che l'accoglienza dei profughi di guerra sia applicata senza discriminazione. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Ей єдині солдати, ке нам раджа, квашчима бук, качуей дебе, A scuria gente come selva gin, finco sangue s'arregono gasmurto a què. E dopo feri nu, i feri da prigion, in te ferria semenza velenosa da deportazione, perché del nostro da geniome. Non può ci cresce ni erbo, ni spica, ni figio. Ciao Manny, l'eredità le ha scusa. Testa si te, Cabrice, Cabrice.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Noi della redazione siamo oggi con Vera Pegna. Vogliamo ricordare la sua importante e documentata introduzione al libro Le vittime ebree del sionismo e anche autobiografia del Novecento, di cui parlerà lei stessa. Con Vera Pegna vogliamo parlare innanzitutto di come i fatti di Ucraina si traducano per Israele e per la condizione dei palestinesi. Buongiorno Vera. Allora, si parla poco sui nostri giornali della posizione di Israele rispetto al conflitto ucraino. Ce ne vuoi parlare tu?
Sì, volentieri. Se ne parla poco e quel po' che si dice non fa capire la realtà, mi sembra. Quello che vedo io, ecco, qualche riflessione è questo. Il presidente Zelensky ha appoggiato pienamente, da quando è diventato presidente, tutte le aggressioni israeliane su Gaza. Ora, il presidente Zelensky ha una doppia nazionalità, è ucraino e israeliano. E ha naturalmente un rapporto particolare con la Russia, perché in Israele c'è un milione di russofoni, questo si dimentica a volte. Perché ci sono questi russofoni, in questa russofoni di cui 300.000 ucraini? Perché, come mai sono lì? Perché alla fine degli anni 80, quando gli israeliani di origine araba e sefardita pesavano moltissimo nella demografia di Israele, avevano superato il 50%. L'establishment israeliano, che è bianco ed europeo, sono tutti ashkenaziti, ha fatto venire, proprio ha sollecitato l'immigrazione di 1 milione di russi, bianchi ed europei. Guardate che insisto su questo perché è il sottofondo di tutta la politica israeliana. Politica israeliana è in mano da sempre a degli euro-israeliani e quindi sono preoccupatissimi che Israele si levantinizzi, come dicono, perché deve essere uno Stato europeo. Allora, 1 milione di russofoni, ho detto, in Israele, di cui 300.000 ucraini. In Ucraina attualmente ci sono, qua la cifra, non sono riuscita a essere sicura di questa cifra, 680.000, 300.000 ebrei ucraini, quindi, e che Israele, lo Stato di Israele vorrebbe fare immigrare in Israele perché anche questi sono bianchi ed europei. Quindi, rapporto con la Russia. Rapporto con l'Ucraina, prima di tutto, rapporto con la Russia e terzo rapporto con gli Stati Uniti, perché conosciamo il rapporto fra Israele e Stati Uniti e Biden non è molto diverso da Trump nel suo appoggio a Israele. Sembra nicchiare di tanto in tanto, però continua ad andare avanti. In altre parole, Zelensky ha il piede in tre staffe, non due, ma tre staffe.
Nella tua deposizione come testimone al processo agli antisionisti che si è svolto a Milano, in merito alla contestazione delle bandiere dello Stato di Israele, che questo successe nel 2018, tu hai affermato che esiste una rete di sorveglianza, una sorta di organizzazione capillare creata da Israele e che segue gli antisionisti e che a volte li punisce. Ce ne vuoi parlare?
Sì, vediamo, questa organizzazione ha un nome, si chiama Hasbara ed è una macchina di propaganda abbondantemente finanziata dallo Stato di Israele. Faccio una piccola parentesi, a me non piace parlare di Israele senza l'articolo come se fosse un uomo. Noi non diciamo Italia, Irlanda, diciamo l'Italia, l'Irlanda, ma Israele, sempre diverso dagli altri. Quindi dico lo Stato di Israele. Allora, lo Stato di Israele ha questa macchina di propaganda che ha come scopo dichiarato quello di dare di Israele l'immagine di vittima del terrorismo palestinese che mette in questione anche la sua esistenza, e vedete voi l'assurdità, come si può accettare una simile cosa se si pensa al fatto che Israele è uno degli stati più militarizzati del mondo, che scarica migliaia di tonnellate su chi si batte con dei fucili. Ecco, va bene, Hasbara deve stare attento all'immagine di Israele nel mondo, ma soprattutto in Occidente, perché in Occidente ci sono delle comunità ebraiche in tutte le città praticamente. E queste comunità ebraiche, in parte, non voglio generalizzare, sono diventate dei centri di propaganda israeliana. Cioè, io posso dire della comunità ebraica di Roma, se volete ve ne parlo ora o dopo, di quella di Milano. Pensate che a Milano, prima del Covid, era venuto a parlare all'Università La Bocconi Mico Peled. Mico Peled è un israeliano, figlio di un grande generale che ha fatto tutte le guerre, eccetera, ma è un uomo che ha capito la situazione e che quindi va in giro a spiegare quello che succede. E la vigilia del suo intervento, la Bocconi ha detto: l'annulliamo perché domani è Pasqua ebraica. Allora, che la Bocconi debba annullare, vabbè, senza commenti. Questo è il tipo di attività che fanno queste comunità ebraiche, quelle più retrive, perché io ci tengo a dire che sono convinta che la maggioranza degli ebrei, perlomeno in Italia, è democratica e queste cose non le accetta. Però, siccome non sono attivi tutti gli ebrei nella comunità, il gruppo dirigente di queste comunità, di alcune di queste comunità, agisce come centro di propaganda israeliana. Quindi ecco come funziona. Ecco, voglio dire che la politica di Israele viene presentata in modo assolutamente distorto, non solo da dallo Stato di Israele stesso, ma dalle comunità ebraiche, da gruppi di cittadini, dai media, non vi dico, dai media lo sapete meglio di me, cioè una cosa spaventosa. Fra l'altro avete visto il bombardamento di Kiev, hanno fatto vedere questa fotografia in tutti i media del bombardamento di Kiev quando si trattava del bombardamento di Gaza. Cioè, ma non, per Gaza non valeva la pena mostrarla per i media, per Kiev.
Sospendiamo un attimo e poi riprendiamo.
Delle punizioni che ha ricevuto dall'Asbara, da questa rete di informazione, di sorveglianza che opera a livello mondiale. Ce ne può parlare quindi?
Dunque, la mia professione è stata quella di interprete di conferenza e uno dei miei migliori clienti è sempre stata la Comunità Europea, prima che diventasse Unione Europea. Negli anni 70 io lavoravo regolarmente 10-15 volte all'anno a Bruxelles, 2 giorni, 3 giorni, per la Comunità Europea. A un certo punto hanno smesso di chiamarmi e un giorno sono andata lì, ho chiesto e il capo interprete mi ha detto: lei ha il diritto di sapere perché effettivamente c'è un'interdizione assoluta sul suo nome, vada dal capo del personale. Capo del personale della Comunità Europea, quindi una persona molto autorevole. E sono entrata e gli ho detto: so che c'è questa interdizione, mi spiega perché? Le sue parole sono state queste: nos amis du Mossad, i nostri amici del Mossad, ci hanno detto che lei parteggia pubblicamente per i terroristi palestinesi. Ora, siccome Israele è associato alla comunità europea, ci teniamo molto a questa alleanza, e per noi questo non è accettabile. Gli ho detto, ma mi scusi, le risulta che io abbia commesso qualche atto di violenza, che abbia messo delle bombe? No, no, signora, assolutamente no. Però lei va in giro a parlare male di Israele. Ecco, questa è stata la prima punizione. Però dovete sapere che 2 o 3 anni prima, Golda Meir, che era primo ministro, ha minacciato pubblicamente tutti gli ebrei, e su questo ritorno, che avessero appoggiato la lotta palestinese, di punizioni. Per loro, per i sionisti, qualsiasi persona nata da madre ebraica è ebrea e non si discute. Non si discute su questo, e anzi gli ebrei di Milano considerano che io sono un'ebrea che odia se stessa, cioè arrivano a queste definizioni, è inutile parlarne, insomma, io sono di ascendenza ebraica e anzi con Maxime Rodinson, che è un grosso autore, è morto purtroppo, francese, che si è sempre occupato di questa questione, che i cui genitori sono morti nei campi di concentramento. Lui aveva dato vita a un gruppo di ebrei non sionisti e ci definivamo così: siamo di origine cultuale ebraica, non culturale, cultuale ebraica. Consideriamo l'ebraismo un culto, noi non lo seguiamo, è la nostra origine. Quindi questa è la prima punizione che ho ricevuto. La seconda l'ho ricevuta quando Aldo Moro era nelle mani delle brigate. Io stavo tranquillamente a casa mia in Sardegna e ho sentito alla radio che Moro era stato passato, che l'ostaggio Moro era stato passato ad altri gruppi e che c'era ad altri gruppi, punto. E subito dopo, poco dopo, mi ha chiamato Lelio Basso, col quale ho lavorato, lavoravo da molti anni, e mi ha detto, ma puoi prendere il primo aereo e venire? Ma cosa succede? Mi ha detto, la famiglia più disperata d'Italia ha bisogno di te, io. Sono corsa all'aeroporto, sciopero, c'era lo sciopero dei controllori di volo. E quindi quel giorno non ho potuto andare, ma sono andata il giorno dopo. E Lelio mi ha detto, era da me Carlo Moro, il fratello di Aldo, perché l'ambasciata, il consolato israeliano l'aveva chiamato e gli aveva detto che la persona di fiducia dei palestinesi in Italia era Vera Pegna e che quindi sapeva dove era Moro, a chi avevano dato l'ostaggio. Lelio, che mi conosceva bene, ha detto, posso assicurarvi che Vera non c'entra. Io la conosco come se fosse mia figlia e vi assicuro che non c'entra. Se lei sapesse qualsiasi cosa di Moro, lo direbbe. Ecco, questo è stato un altro modo. Il secondo. Il terzo, allora poi ho avuto, subito dopo, sono venuti a perquisire casa mia, mi hanno portato via, maledetti poliziotti, tutti i miei glossari che avevo, sui quali avevo lavorato per anni, me li hanno portati via perché erano, cioè, signora, è in lingua, noi cosa possiamo fare? E quindi sono portati via tutto il mio lavoro. Comunque, armi non ne hanno trovate, cercavano quelle ma non ne hanno trovate.
مزقوا لحمي بعز الظهيرة علقوا جسدي فوق المشانق
Let's go.
Buongiorno Palestina, su Radio Wombat riprendiamo l'intervista con Vera Pegna.
Senti, è di autobiografia del Novecento, come ce ne puoi parlare?
Ve ne parlo così, autobiografia del Novecento è un'autobiografia, che è autobiografia nel primo quarto del libro, per il resto del libro va a temi. E uno di questi temi è un popolo senza terra, i palestinesi. E lì io parlo del mio rapporto con l'ebraismo, che è maturato in questo modo, e del sionismo. E spiego come per me l'antisionismo è un obbligo morale. Perché quando conosci i crimini perpetrati da Israele contro i palestinesi e che dura da 50 anni, o tutte le violazioni del diritto internazionale, del diritto umanitario, ma non ti indigni? Insomma, per me è un dovere morale. Ma ho spiegato come non è un fatto mio personale, come l'antisionismo ha una bellissima storia in Europa e in Italia.
E questa presentazione poi è avvenuta?
Il Circolo Gianni Bosio di Roma mi ha chiesto di presentare il libro, e con me c'erano appunto Goffredo Fofi e Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, perché nel libro c'è una parte sulla mafia, e la vigilia. La sera della vigilia, ma la sera alle 9 di sera della vigilia, mi ha chiamato la segretaria del circolo dicendomi è stato annullato perché ci sono infiltrazioni nel lucernario. Ma come? Beh, e quando si fa? Non si è più fatta. Allora, io conosco persone molto vicine alla comunità ebraica romana, e la comunità ebraica romana ha giurato che questo libro non doveva essere presentato, e non è stato presentato. Non è stato presentato, però gli stessi giorni era in Italia Virginia Tilley, professoressa, che ha lavorato al rapporto che le Nazioni Unite hanno chiesto al professor Richard Falk, rapporto su Israele. Le Nazioni Unite hanno commissionato un rapporto a un professore americano molto noto, Richard Falk, gli hanno chiesto di fare un'indagine su Israele. Rapporto fatto, pubblicato sul sito delle Nazioni Unite, è rimasto 24 ore, poi l'hanno tolto, mentre i rapporti richiesti dalle Nazioni Unite rimangono lì più o meno a vita. La professoressa Tilley era qua per presentare il rapporto e le hanno impedito di parlare a Roma al Circolo della Garbatella. Poi i Valdesi gli hanno dato una sala e la cosa si è fatta altrove, ma così proprio.
Noi ti ascoltiamo con grandissimo piacere e speriamo di avere presto un'altra occasione di parlare con te, perché di cose da raccontarci credo che tu ne abbia veramente tante ancora. Senti, dobbiamo per limiti di tempo interrompere ora e ci auguriamo una prossima occasione.
Grazie.
E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora alla terza parte della trasmissione con la rubrica Unadicum.
بتعز في الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي
Ospita l'Associazione Amicizia Italo-Palestinese. La sua presidente, Barbara Gagliardi, ci parlerà della diaspora, dei profughi, del diritto al ritorno, anche attraverso un'opera letteraria, la recensione del libro di Abu Sitta, La mappa del mio ritorno.
غربي فلسطين اتبنتك، وصل بسفن حريه مغطى برايت بعودتك، مكون من جسد تزوق طلقات اعداء السلام، مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك. احنا بنوعدك وصيتك تكون رساله حره، ثوره تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحره. اخي
ciao, sono Barbara e sono presidente dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese di Firenze. L'associazione è nata nel 2004 con l'obiettivo di far conoscere al maggior numero possibile di persone la realtà vissuta quotidianamente dai palestinesi nei territori sotto l'occupazione israeliana. L'associazione cerca di cogliere questo obiettivo organizzando iniziative di vario tipo in cui si parli sia della questione, dell'aspetto storico della questione, che della quotidianità, dell'attualità, di quello che accade tutti i giorni, senza tralasciare gli aspetti culturali, perché noi riteniamo che la Palestina vada conosciuta nella sua complessità e nella sua interezza e che quindi abbiano molto importanza anche gli aspetti che riguardano la cultura, ed è per questo che organizziamo presentazioni di libri e proiezioni di film e ogni tanto, quando riusciamo, anche delle serate di cucina palestinese, perché vorremmo che tutti capissero che la Palestina non merita attenzione soltanto perché è una questione internazionale, ma anche perché è una terra meravigliosa che merita di poter esprimere tutta la propria bellezza in libertà. Ed è anche per questo che, Covid permettendo, organizziamo viaggi di conoscenza in Palestina una volta l'anno per portare le persone a toccare con mano quella che è la realtà quotidiana, quelle che sono le difficoltà che incontrano i palestinesi che hanno deciso di rimanere in Palestina, e anche per rendersi conto appunto di quanto è bella questa terra. Una delle questioni che affrontiamo spesso nelle nostre iniziative e che riteniamo fondamentale per i palestinesi è quella del diritto al ritorno. Quasi tutti gli ascoltatori di Radio Wombat sanno che attualmente ci sono nel mondo, almeno secondo i dati rilasciati dall'ambasciata palestinese in Italia, 7 milioni di rifugiati palestinesi, cioè persone a cui, in violazione del diritto internazionale, non è consentito di rientrare nelle proprie case. Le motivazioni storiche alla base della nascita della questione dei profughi palestinesi sono da ricercare nell'identità del progetto sionista in Palestina. Il movimento sionista, quando decise di creare il focolare per il popolo ebraico in Palestina e gli fu consentito dalla comunità internazionale, aveva anche deciso di applicare un progetto di colonialismo di insediamento che è diverso dal colonialismo classico che noi conosciamo e che abbiamo sperimentato e che è stato quello portato avanti dalla Gran Bretagna piuttosto che dalla Francia. Il colonialismo di insediamento è un colonialismo che prevede la sostituzione della popolazione, quindi non ci si accontenta di prendere il governo di un territorio, ma quel territorio deve essere liberato dalle popolazioni autoctone per essere sostituito. Ed è questo che i sionisti hanno iniziato a fare prima ancora della nascita dello Stato di Israele, con l'applicazione del piano Dalet, che prevedeva appunto di sgomberare e distruggere i villaggi palestinesi nella terra che poi sarebbe stata decretata come appartenente allo Stato di Israele. Questo ha portato agli attuali 7 milioni di rifugiati, che sono i discendenti di coloro che furono cacciati con la forza prima nel 1948 e poi nel 1967. Oggi i discendenti di coloro che furono cacciati in quelle occasioni dalla Palestina vivono il loro essere profughi in maniera completamente diversa a seconda del paese in cui i loro antenati si erano rifugiati e quindi la situazione è molto diversa per un profugo palestinese che vive in Occidente, dove ha la cittadinanza, si è creato una famiglia, ha un posto di lavoro e una vita, fra virgolette, normale, e un rifugiato palestinese che vive nei campi profughi in Libano, dove non ha il diritto all'istruzione, a comprarsi una casa, ad essere curato, non ha nessun tipo di diritto civile o politico. È chiaro che per i profughi palestinesi in Libano il diritto al ritorno è una battaglia per la vita, perché l'unica speranza che hanno per il proprio futuro è quello di poter tornare in Palestina ed avere un proprio stato dove essere riconosciuti come persone complete, complete dei propri diritti fondamentali. Mentre per uno che ormai vive in Occidente e ha lì la sua vita, il diritto al ritorno è la possibilità di poter tornare quando vuole in quella che era la terra dei suoi padri, e da un punto di vista pratico è chiaramente una cosa diversa, ma non lo è da un punto di vista sentimentale, perché per tutti tornare a casa, la possibilità di tornare a casa è fondamentale, e questo lo capiamo bene leggendo i romanzi degli scrittori palestinesi, molti dei quali, anzi quasi tutti, hanno un passaporto occidentale, quindi partendo da Salman Abu Sitta, passando per Suad Amiri, Susan Habulawa, sono tutte persone che hanno una vita al di fuori della Palestina, ma in tutti i loro romanzi, in tutti i loro testi, noi troviamo un riferimento al diritto al ritorno, al sogno di poter tornare nella terra dei loro padri. Molti hanno conosciuto la Palestina soltanto attraverso i ricordi dei genitori o dei nonni e se ne sono creati un'immagine da sogno e desiderano poter andare a vedere qual è la realtà, ma tutto questo gli è impedito da Israele, perché Israele ha fortemente paura del ritorno dei profughi. Dichiara che qualora venisse applicata la normativa internazionale che prevede il diritto al ritorno, gli israeliani dovrebbero andarsene perché non ci sarebbe posto per tutti. Questa affermazione è smentita, numeri alla mano, da Salman Abu Sitta nel suo libro autobiografico La mappa del mio ritorno, in cui, oltre a raccontarci la sua esperienza personale di come è diventato profugo, di che cosa significa per un bambino di una famiglia benestante scoprire da un giorno all'altro di essere diventato profugo, di non avere più una casa, di non avere più un posto in cui tornare, di ritrovarsi studente in Egitto grazie alla, fra virgolette, bontà del governo egiziano che lo aveva ospitato, e da lì di continuare a viaggiare, a migrare da un paese all'altro senza la possibilità di poter mai tornare a casa, perché una casa non c'era più, perché i sionisti l'avevano distrutta e gli avevano vietato di rientrarci. In questo libro, appunto, oltre a questa testimonianza, troviamo anche i dati, frutto di una ricerca approfondita negli archivi, nei registri, nei catasti, a una ricostruzione delle mappe della Palestina storica pre-sionismo, da cui si vede bene che in Palestina c'è posto per tutti. Se domani Israele decidesse di togliere questo blocco al rientro dei palestinesi nel territorio della Palestina storica, potrebbero comodamente convivere tutti i discendenti di coloro che furono cacciati dalla Palestina e tutti coloro che sono stati fatti immigrare in quei territori dal governo israeliano. E vorrei concludere leggendo quella che Salman Abu Sitta immagina come l'incisione sulla sua lapide. Nato qui, strappato via dalla sua casa in giovane età, ha trascorso il resto della vita volando nei scialli del mondo e nel lungo arduo viaggio per tornare a casa e alla fine ce l'ha fatta. Questo perché l'ultimo desiderio di Salman è quello di poter essere sepolto in quella terra dove Israele gli ha impedito di vivere. Grazie.
لي بيروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد لبيروت
Per la consueta rassegna musicale, in questa trasmissione avete ascoltato Sidun. Sidun è la città di Sidone, in Libano, teatro di ripetuti massacri durante la guerra civile che sconvolse il Libano dal 13 aprile del 1975 fino al 1991. A farne le spese fu naturalmente in massima parte la popolazione civile, soprattutto i numerosissimi rifugiati palestinesi. La canzone di Fabrizio De André, nella versione da studio, è introdotta dalle voci di Ronald Reagan e Ariel Sharon, alle quali fa da sfondo il rumore dei carri armati. La piccola morte a cui accenna nel finale questo canto non va semplicemente confusa con la morte di un piccolo bambino, bensì va metaforicamente intesa come la fine civile e culturale di un piccolo paese, il Libano, la Fenicia, che nella sua discrezione è stata forse la più grande nutrice della civiltà mediterranea. A seguire avete ascoltato due brani tratti dall'album Musica dell'Intifada. E infine Li Beirut, testo del poeta e scrittore libanese Joseph Harb, che ha composto molte canzoni cantate da Feruz. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 23, sempre alla stessa ora su Radio Wombat. Inshallah.
وحدي وطني
صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو
راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار
صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو
لا صفقة